Guarda, poi magari fare anche un esempio. Tu avrai anche assistito e visto persone che hanno sofferto, che sono morte e che magari sono riuscite a soffrire con il sorriso.
Ma sì, ma
qualche esempio, perché poi
qui c'è indubbiamente, ma io mi ricordo sempre, spero che nessuno so vede, l'ho raccontato una volta quando è morta mia madre, no? Tra l'altro mia madre è morta un giorno di 13 sabato 13 gennaio, quindi aveva sentito la catechesi giovanile alla sera, poi andata a letto dicendo: non mi sento bene, domani mi trovi morta, vabbè, poi è morta, vabbè. Allora io al mattino dopo sono da casa, ho visto tutti i miei fratelli, tutti una cosa, un'oppressione, tutti piangevano lì. E poi arriva anche il parroco, cioè, io dico tranquillamente: scusate, ma la morte è una grazia, abbiate pazienza, dico sarà andato in paradiso, ma noi stiamo qui adesso per carità, dispiacere ce l'ho anch'io, sono il figlio maggiore, ma insomma la morte è una grazia. Persino il mio parroco mi ha guardato, come se trasecolasse: la morte è una grazia, e mi ha detto: ma hai ragione, la morte è una grazia, ma certo, la morte è una grande grazia. Allora io dico questo, che noi qui a Radio Maria riceviamo tante lettere e le pubblichiamo anche, adesso abbiamo cominciato a pubblicare qualcuna anche sul giornalino, di lettere di parenti che ci scrivono ringraziando, perché il loro congiunto, spesse volte donne, ma anche a volte uomini, a volte anche giovani, sono morti in pace, con fede, ricevendo tutti i sacramenti, ascoltando Radio Maria. Perché? Ma quante, eh? Molte persone vivono la sofferenza e la morte ascoltando Radio Maria. Anzi, dirò di più: una volta mi ha scritto un vescovo, non molto lontano da qui, di una diocesi che era un po' contraria a Radio Maria, adesso invece è molto favorevole, il quale mi ha scritto dicendo: padre, nella mia sofferenza, avevo avuto una gravissima malattia, nella mia sofferenza ho scoperto Radio Maria e devo ringraziare per tutto il bene che mi ha fatto Radio Maria. Questo era un vescovo che ha passato alcuni mesi all'ospedale per una gravissima malattia dalla quale si è ripreso. Allora, pensa tu la parola di Dio, perché non è Radio Maria, è la fede che viene è la fede che esce dai microfoni di Radio Maria. Tu vedi come la fede riesce a far sì che la sofferenza diventi un dolce peso e la morte, e si muoia nella speranza. Ma guarda, questo lo dico per gli ascolti di Radio Maria, è una cosa incredibile. Mentre qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa? L'alternativa è che anche le famiglie cristiane, e anche le famiglie cristiane cosa fanno? Di fronte alla morte non fanno dire preghiere, mentono, no, è una menzogna che comunque il malato non gradisce, eh? Se tu gli dici, se sta al gioco ma non gradisce, io questo lo so per la mia esperienza di prete, sta al gioco ma non gradisce, io per esempio faccio è meglio dire, non bisogna dire alle persone: stai morendo o c'hai il cancro, non bisogna dire questo, però si può dire: guarda, io posso dire una mia congiunta, mia cognata, che tra l'altro era lontana dalla fede per motivi vari, insomma, comunque ho chiesto alla Madonna una grazia, dico: voglio la confessione e la comunione. Ho detto: ma voglio queste cose qui, perché sono veramente, quindi dico se tu hai lavato un giorno per te, dico: dico la grazia, ma dai. Ma comunque ho fatto chiedere anche alla regina della pace Međugorje questa grazia, e comunque lei è stata ricoverata l'ultimo mese e mezzo all'ospedale, nella sezione, diciamo, dei terminali, e quando è andata ha detto che lei voleva lo psicologo, non il prete. Comunque alla sera ha detto: voglio il prete. Si è confessata, poi per 45 giorni di seguito ha fatto la comunione tutti i giorni con grande devozione, e dunque poi ha chiesto qualche giorno prima di morire l'estrema unzione. È stata una cosa bellissima, una delle cose belle che ricordo della mia vita, una cosa che non posso, per la gioia che mi ha dato la Madonna. Comunque a me è capitato andare a trovarla in diverse occasioni, poi anche ormai quando era nella fase terminale. Dunque si diceva di tutto, no? Cioè, i parenti dicevano, ah, il medico ha detto che i valori, cioè, io ho detto, guarda che la Madonna ti vuole bene. Un sorriso, io ho visto da anni, non ho visto un sorriso, gli ho visto un sorriso proprio. Guarda che la Madonna ti vuole bene. Ho visto un sorriso. Allora dico, dimagiciamo ai nostri malati, ai nostri moribondi, le parole della fede. Dio ti ama, Dio ti vuole bene. In questo momento si è assimilato alla sua croce, ma gli angeli sono intorno a te, capito? Bisogna dire queste verità della fede, che sono le verità della fede, questo ormai non so perché non lo si fa più. E come muoiono i nostri, muoiono come animali, abbandonati, senza le parole della fede. Ma noi dobbiamo metterci in ginocchio vicino a letto e diciamo preghiere i moribondi, Gesù, Giuseppe e Maria, eccetera. Allora si capisce il significato redentivo della croce. Tu vedi che la croce, perché il momento della croce è la morte, è il massimo, è grazia. Ma vedi come noi, cristiani, non conosciamo più la forza della fede. Questa è la cosa grave.
Quello che tu dici è scandalo per i pagani, diciamo, oltre che per i cristiani. Mi viene in mente che qualche giorno fa Umberto Veronesi, che è stato anche ministro della salute, quindi è un medico tra l'altro, sì, per cui un tempo non lontano avrebbe dovuto anche giurare il giuramento di Ippocrate, non so quanto sì, se lo ricordi, ma ha dedicato un'intera pagina del Corriere della Sera per teorizzare che la sofferenza e il dolore allontanano da Dio. Ecco, cosa possiamo rispondere a un'affermazione come questa che trova, credo, anche molto ascolto nella gente di oggi, nella nostra cultura dominante, no? Che ha rimosso, come diceva anche Sandro, il tema della sofferenza e che non a caso parla sempre più spesso di buona morte intesa come dare la morte volontaria, cioè la cosiddetta eutanasia.
Sì, evidentemente, però lui in quella intervista ha fatto anche un'affermazione molto grave. A mio parere che non vera, perché ha detto che ha notato che gli altri muoiono più tranquillamente. Io, per carità, non voglio adesso polemizzare, però mi ricorderò, siccome un fatto pubblico, lo dico, siccome l'ho letto su Repubblica, parlo di una persona per la quale io prego ogni tanto, e si chiama Luciano Lama, che è stato un sindacalista famoso, no? Luciano Lama, che poi è morto di una malattia inguaribile, mi pare. Difatti io me lo ricordo perché ho pregato per lui, insomma. E mi ricordo che Repubblica, tutta trionfante, parlando della sua morte, diceva: è morto tranquillamente chiedendo cosa aveva fatto la Juventus, no? Io mi sono ricordato di mio padre, quando si scoprì che aveva un tumore. Aveva un tumore, e mio padre, che era un uomo, insomma, era un uomo comunque, non era un devotone, anche se era mio padre, no? Mio padre, neanche io sono un devotone, sono un po' un po' fatto modo mio. Dunque, mio padre, allora mi ricordo che il mio padre disse: chiamate il parroco. Capito? Non è che suo figlio, il parroco. Chiamate il parroco. Abbiamo detto: papà, poi morì alcuni mesi dopo, no? Ma lui credeva che doveva morire presto. Dice: il parroco non c'è, si è incavolato, perché era lì il parroco, si è messo a urlare: Gesù, perdonami. Ma va avanti per un giorno intero a dire: Gesù, perdonami, perché insomma il parroco non c'era per la confessione, poi si è calmato. Allora mi ricordo che era domenica, mi ricordo sempre questa cosa, no? Perché mio padre è tifoso dell'Atalanta, come tutta la mia famiglia, e gli ho detto: papà, l'Atalanta è venuta in Serie A. E lui mi ha detto: a me queste cose qui non interessano più, mi ha detto. Capito? Mi ha detto: a me queste cose qui non interessano più. Allora, se Veronesi ritiene che muoiono bene quelli che dicono cosa ha fatto la Juventus, abbia pazienza. Dico, cioè, è come la candela che si spegne. Ma no, ma io dico, Veronesi no, è una persona per la quale prego, perché ha delle inquietudini, se ne è accorto che anche lui è vicino al momento. E io ti dico che, siccome io ho fatto pregare per Montanelli perché morisse, Montanelli, quando io, siccome ho sempre avuto ammirazione per quest'uomo in fondo, E siccome lui aveva fatto delle battaglie anche alla fine della sua vita, inaccettabili, io lo combattevo quando aveva fatto la battaglia per l'eutanasia, proprio pochi mesi prima di morire, no? Però sapevo che lottava per la fede e diceva sempre: Dio non mi dà la fede, colpa sua, eccetera, no? Allora io un'estate ho letto una notizia breve su un giornale, non so su quale giornale, forse Il Giornale, che diceva: Montanelli è stato ricoverato in clinica per accertamenti. Ho detto: cavolo, qui gatta ci cova. Ho chiesto agli ascoltatori di Maria di pregare per l'anima di Montanelli. Ho avuto questo coraggio di dirlo nel mio commento alla stampa. Stai attento, mi ricorderò sempre quello che ha scritto Ferruccio De Bortoli in prima pagina sul Corriere. Ma guarda, ride chi vuol ridere, io non rido, stai attento. Ferruccio De Bortoli sul Corriere dice: ieri è morta nella clinica La Madonnina, nella stanza 610, il nostro collega Nitro Montanelli. Stai attento. Clinica La Madonnina, 610-610, il numero di telefono di Radio Maria. Capito? È morto nella stanza 610, nella clinica La Madonnina. Allora, io dico, pregato per Montanelli, prego anche per veronesi, però non mi venga a dire veronesi che muoiono meglio i laici dei cristiani, perché allora cosa dobbiamo dire? Che anche un maiale muore tranquillamente, certo. Scusi, abbia pazienza, bisogna avere dov'è la consapevolezza della morte. Ma anche Cristo in croce ha avuto l'agonia, però Cristo in croce ha sofferto, ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Capito? Allora c'è certamente la ribellione della natura umana davanti alla morte, davanti al mistero della morte, davanti all'agonia della morte c'è, ma Cristo in croce ha perdonato e alla fine ha detto: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Questa è la morte cristiana.
Vedi, la differenza che c'è tra te e Veronesi è che, pur non conoscendovi, tu puoi fare qualcosa per lui pregandolo, lui non può fare niente per te perché non ha,
spero di no,
non ha nulla in mano.
Sì, sì.
Senti, io volevo spostare un attimo il discorso adesso su un altro tema fondamentale che è il...
Nel libro abbiamo fatto un sacco,
sì,
di temi.
L'altro tema fondamentale del libro è il rapporto con l'Islam.
Certo.
Mi fermo lì, vai avanti tu perché credo che ne avrai.
Ma guarda, io sinceramente da tempo sto cercando di capire il mistero legato all'Islam, perché questa religione è un mistero. È un mistero. Da una parte dico è anche un mistero di grandezza, ma dall'altra mi spiace dirlo, anche un mistero, mysterium iniquitatis, è anche un mistero di iniquità. Perché è un mistero di grandezza? Perché alla fin fine l'Islam è nato, non bisogna mai dimenticarlo, nel tentativo di Maometto di imporre il monoteismo alle tribù arabe che erano politeiste. Quindi da questo punto di vista, indubbiamente, e d'altra parte io devo dire che essendo vissuto un anno intero in mezzo ai musulmani, ho visto nell'Islam nero, che comunque è molto duro, l'Islam nero è un Islam serio, non è come l'Islam degli albanesi, è un Islam serio, cioè con tendenze alla preghiera, anche alla mistica. Sono vissuto un anno in Senegal in mezzo a un paese musulmano, tutti musulmani, ero solo io cattolico, erano due preti, però la gente ci voleva bene, insomma. Ho notato nell'Islam alcuni valori, indubbiamente, soprattutto rispetto a noi occidentali, anche se loro hanno un concetto di Dio diciamo così molto ristretto, molto, perfino giustamente il vicario di Bifira ha chiamato un Dio minore, effettivamente non hanno certamente la conoscenza del Padre che abbiamo noi, no? Però hanno il senso di Dio, cioè il senso di Dio della sua grandezza e della nostra sottomissione. Cioè hanno il senso di Dio che è presente nella vita degli uomini, no? Quindi c'è un aspetto dell'Islam che indubbiamente è positivo, anche se poi evidentemente l'aspetto negativo è quando usano Dio per giustificare la violenza, cioè, ci sono tanti aspetti discutibili anche negativi nell'Islam, però questo aspetto qui di fede in Dio, di sottomissione a Dio, direi che in una società atea come la nostra è un richiamo importante, a mio parere un richiamo importante. Però nel medesimo tempo, per quanto riguarda l'Islam, c'è anche un mistero di iniquità, c'è un mistero di iniquità che opera non solo perché l'Islam ha eliminato, diciamo così, tutte le grandi comunità del cristianesimo, cioè a quei tempi il cristianesimo era nel Medio Oriente, cioè era Turchia, Siria, Palestina, Egitto, Tunisia, Algeria, cioè il grande, per non parlare dell'Iran, per non parlare di Iraq, fino in India, San Tommaso è arrivato fino in India, quindi le grandi comunità cristiane sono spazzate nel giro di 50 anni. Dalle armate di Maometto e dei suoi immediati successori. Una eliminazione radicale, non è sparito subito il cristianesimo perché loro comunque avevano bisogno, erano guerrieri, avevano bisogno della classe media che, per l'amministrazione eccetera, però dopo un anno, dopo un secolo, due secoli, in pratica, facendo pagare la tassa sulla religione, perché la dimma è la tassa sulla religione, loro facendo pagare la tassa sulla religione sono riusciti in poche parole quasi a eliminare del tutto il cristianesimo. Questo è un mistero di iniquità. Indubbiamente io mi chiedo nella provvidenza di Dio perché Dio ha permesso questo, ma il mistero di iniquità che c'è nell'Islam, a mio parere, perché sarebbe assurdo negarlo, perché l'evidenza non si nega, è anche nella teologia islamica, perché non bisogna dimenticare che l'Islam dice cose di una gravità inaudita, cioè dice che noi cristiani abbiamo falsificato Gesù Cristo, che non è vero che Gesù Cristo ha detto di essere Dio. Non è vero che Gesù Cristo ha fondato la Chiesa, non è vero, tutti i Vangeli sono tutta un'invenzione nostra, capito? Il vero Gesù Cristo è il loro. Loro dicono che Gesù Cristo sia nato dalla Vergine Maria, però attenzione che quando i musulmani, quando il Corano dice figlio di Maria, di Gesù Cristo, non lo fa per onorare la Madonna, lo fa per negare che è figlio di Dio, perché certo. Secondo Maometto dicono che Dio ha un figlio, si aprono i cieli, si spalanchi la terra, diffondono una simile bestemmia. Capito? Quindi quello che c'è un mistero di iniquità nell'Islam, c'è sicuramente nel tentativo di dire che il cristianesimo è tutta un'impostura, capito? Per Maometto il cristianesimo è tutta un'impostura, non è vero che Gesù Cristo ha detto di essere Dio, non è vero, non è vero nulla, è vero che Gesù Cristo ha detto che verrà un profeta più grande di me, Maometto. Quindi qui c'è un mistero di iniquità. E poi naturalmente non è vero la croce, perché poi Maometto ha una visione, diciamo così, ancora vetro testamentare, secondo cui un profeta non può morire in croce. Quindi in croce, secondo Maometto, non c'era Gesù Cristo ma un suo sosia. E anche per questo che i musulmani non tollerano il crocifisso, perché secondo loro è un'impostura, un inganno, capito? Allora c'è questo mistero di iniquità nell'Islam che non è da sottovalutare, e a mio parere oggi l'Islam si trova un bivio gravissimo. Io non sono fra quelli che demonizzano l'Islam. Dico io, l'Islam è una religione umana, anche se i musulmani ne hanno a male, non devono adessere a male. Perché loro dicono, ma il Corano l'ha dettato l'angelo Gabriele, d'accordo, ma chi l'ha dettato? Ah, Maometto. Maometto era un uomo o cosa che era? Maometto era un uomo, e lui è fondatore dell'Islam? Benissimo. Maometto è fondatore dell'Islam, Maometto era un uomo, e il vostro profeta era un uomo, lo dice lui. Allora, dico, l'Islam è una religione umana, lo dico dal punto di vista cattolico, con alcuni aspetti positivi, con molti aspetti discutibili, il quale Islam, attenzione, noi oggi parliamo di Islam moderato, calma prima di parlare di Islam moderato, cosa intendi per Islam moderato? Quello che ha messo in prigione i cristiani in Egitto in questi ultimi giorni, quello era l'Islam moderato, attenzione, l'Islam nel suo DNA c'ha la eliminazione di tutte le religioni, capito? Noi siamo gli infedeli, loro sono dar all'Islam, la terra dell'Islam, siamo la terra dell'infedeltà e la terra della guerra, quindi attenzione, non è che ne esiste un Islam moderato, esiste un Islam che deve fare i conti con le altre religioni, deve vivere in pace con le altre religioni, questo è uno sforzo che devono fare. Allora i musulmani, a mio parere, l'Islam sono di fronte a questa bivio. Cioè loro oggi devono decidere, l'Islam deve decidere, l'Islam nel suo complesso deve decidere se vuole vivere nel mondo moderno, ma non è il problema della modernizzazione dell'Islam, deve decidere se accetta di convivere con le altre religioni e accetta di rispettarle. Deve decidere se nei paesi musulmani possono vivere anche i cristiani senza pagare tasse o dazio. Deve decidere se i musulmani possono cambiare religione senza essere perseguitati, senza essere vessati o condannati a morte civilmente. Capito? Deve decidere, diciamo, di fronte a delle scelte. Allora, se farà le scelte giuste, cosa vuol dire scelte giuste? Rispetto delle altre religioni e delle persone. capito? E dalla libertà religiosa. Se farà queste scelte potrà avere ancora un futuro, se invece non farà queste scelte temo che si realizzi il timore di un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che è Lieberman, il quale era stato vice di Al Gore, nella...
è democratico,
è ebreo, comunque Lieberman è un liberal, diciamo, e comunque sarà in corsa per le prossime elezioni negli Stati Uniti. Lieberman ha detto, temo per i prossimi anni una scontro fra l'Islam e tutto il resto del mondo. Quindi l'Islam deve stare molto attento a, diciamo così, di fronte al bivio in cui si trova, a prendere la strada giusta, che è quella della tolleranza religiosa.
Abbiamo detto che appunto questo candidato alla Casa Bianca è un liberal. L'altra grande religione con cui i cattolici oggi devono confrontarsi credo che sia la religione del nulla, cioè il nichilismo che pervade un po' la nostra società, il relativismo etico, che in fondo ha assunto proprio le caratteristiche di un nuovo credo, che non crede sostanzialmente in nulla. Ecco, mi ha colpito molto nei giorni scorsi leggere notizia di questo ospedale che si trova a Nazareth, che è dei Fate Bene Fratelli, è l'ospedale della Sacra Famiglia, ed è un ospedale che è gestito attualmente da un giovane manager italiano che ha lasciato un po' tutto qui in Italia per andare a dirigere questo ospedale. In questo ospedale lavorano a fianco ebrei, musulmani, cristiani, ovviamente di varie confessioni religiose. E mi ha colpito molto questa riflessione sul crocifisso, perché al giornalista che gli chiedeva se in questo ospedale ci sono affissi i crocifissi, ci sono le croci, questo manager ha risposto in questo modo. I musulmani apprezzano il crocifisso appeso al muro della camera, perché non si fiderebbero mai di dottori che non credono in niente e che nonostante questo avessero la pretesa di riuscire a guarirli. Ecco, una cosa molto profonda, mi pare, sì, che colpisce molto, come sì, idea. Cioè quella di riconoscere comunque una dignità piena soltanto alle persone che hanno una fede, che credono in qualche cosa di importante.
Certo, sì sì, è come quando io, una cosa molto più semplice, l'ho vissuta in Africa, no? Che era un viaggio musulmano, e poi venivo, sono andato in Africa, c'era lo spirito del 68, un po', no? la malattia, il contagio. Comunque, cosa succedeva? Che a volte, nell'andare in giro, noi inizialmente andavamo in giro in calzoni, invece con la veste bianca, no? In giro i missionari dicevano la veste bianca, così il musulmano abituato a vedere i missionari così, ma a volte andavo io camicia e calzoncini che arrivavano alle ginocchia magari per lavorare. Poi i musulmani ci dicevano i musulmani, scusate, ma serie, una volta i missionari non vestivano così. Capito? Poi, capito, ci dicevano, ma scusate, ma oggi non siete andati a dire la messa? Capito? Cioè, evidentemente c'era il musulmano, voleva vedere il cristiano che fosse cristiano. Allora, io vorrei, e questa è una cosa, ci porta a mio parere intanto alla motivazione per cui bisogna mettere il crocifisso in luoghi pubblici. Cioè, la pretesa dello Stato laico è la pretesa del nulla, cioè eliminiamo tutti i simboli religiosi, ma alla fin fine cosa rimane? Cioè, mi si dica, storia alla mano, dico storia alla mano, da quando esiste l'uomo nelle caverne a oggi, se esiste una società dove non ci sia la religione, dove la religione non sia il cuore stesso della società. Ma perfino le grandi civiltà antiche, se uno va in Grecia, là sull'Acropoli, cosa trova? Trova il Partenone, un tempio. Ovunque, qualsiasi civiltà è fondata sui templi, è fondamentale, cioè la religione ha un ruolo fondamentale in tutte le società. La religione come simbolo, come sintesi dei valori trascendenti, morali di una società. L'uomo è un animale, scusate la parola, perché se uno lo chiama un animale, è un animale naturalmente religioso. Non esiste un uomo e una società senza religione. La pretesa di eliminare le religioni è una pretesa, è un'astrazione, è un'assurdità. È come dire il famoso Stato laico. Allora, su che cose ci riconosciamo? Allora, Allora, siccome, dico io, siccome c'è una legge della maggioranza, perché a mio parere questo è il bisogna dare una motivazione al fatto che il crocifisso sia un luogo pubblico, capito? Perché finché il crocifisso sta in luoghi privati nessuno dice niente. Anzi, volevo ricordare una cosa che mi ha fatto tanto piacere, no? Che questa discussione sul crocifisso è stata molto benefica. Mi ricordo, sono andato in un ristorante a mangiare la pizza con i miei ragazzi, proprio qui a Erba, e con dei ragazzi, perché è il mio compleanno, e sono dei ragazzi di Milano, sono suo padre di famiglia per la verità ormai, no? Comunque sono dei loro bambini. Allora sono andato a mangiare la pizza qui in un ristorante, è venuta la proprietaria a chiedermi sei crocifissi da appendere i vari punti della sala da pranzo. Quindi questo per dire come è stato salutare, provvidenziale questo fatto, no? Però la pretesa, dunque, bisogna giustificare perché i crocifissi nei luoghi pubblici. A me ha fatto ridere Scalfari, no? Perché quello è un uomo, scusa, adesso faccio una battuta politica, ma permettetemelo, no? Tanto qui ci sente nessuno. Scalfari fa togliamo il crocifisso dai luoghi pubblici, dalle scuole, e mettiamo la bandiera italiana e ridato al Presidente della Repubblica. E mi sono detto se per caso va su Berlusconi si riparte.
Preferisce il crocifisso.
Preferisce il crocifisso. È capitato per dire come sono, come pareggia. Però anche il fatto di dire mettiamo la bandiera italiana, mettiamo il ritiro del Presidente della Repubblica, sta a indicare che in fondo capiscono anche loro che non si può stare senza il niente. Allora dico, la nostra società è o non è formata, scusate, è o non è formata da cristiani, allora 80-90%, quel che volete voi, è una società permeata da cristianesimo, è una società che giustamente nei suoi luoghi pubblici mette i simboli che permano. Stato laico, scusa, ma lo Stato cos'è che è? Lo Stato è il popolo. Cioè, non si può pensare uno Stato senza popolo. Lo Stato è il popolo, è normale che lo Stato esprima i valori del popolo, della grande maggioranza di questo popolo. Ecco perché il crocifisso nei luoghi pubblici, come motivazione di carattere umano, capito? Cioè, la grande maggioranza degli italiani, è chiaro che se domani i musulmani fossero 35 milioni e noi 20 milioni, dovremmo togliere il crocifisso. Ma aspettiamo, ma dico, non permettiamo che questo avvenga. Anzi, dico, i musulmani che vengono qui in Italia, come ha detto bene Ratzinger, dobbiamo convertirli.
Oh, bravo. Guarda, io volevo parlare proprio di questo, perché su L'Espresso, che c'è ancora in edicola in questi giorni, c'è un articolo molto bello sull'arresto dei 10 dei convertiti al cristianesimo in Egitto.
Sì.
E fa l'esempio di uno di questi, dice la vita che è costretto a fare. E lui non l'ha detto ancora né alla moglie né ai genitori, a nessuno, perché rischia la pena di morte.
Certo.
E c'è un box all'interno di questo articolo di Sandro Magister, che ormai si è convertito anche lui, mi pare.
Sì.
È molto, molto puntuale, e dice, racconta una cosa secondo me tremenda. Perché dice, a fronte di queste difficoltà che hanno i musulmani che si convertono, molti uomini di chiesa hanno rinunciato a predicare il Vangelo. Non chiedono la conversione.
Sì.
E c'è un virgolettato, gli dice, di un membro, un sacerdote della Fondazione Migrantes, quale dice che ne dica il cardinale Giacomo Biffi, noi non chiediamo la conversione dei musulmani e non diciamo niente. Quindi io mi chiedo che cosa possa fare allora questo sacerdote qua.
Sì, ma guarda, io ho seguito un fatto che mi ha molto colpito parecchi anni fa. Anzi, su questo fatto purtroppo l'ho seguito così, ma a quei tempi orecchiavo, perché non ha. Però mi ha sempre molto colpito. Dunque, che nella cattedrale del Cairo è apparsa la Madonna, no? Come luminosa, proprio in alto nella cattedrale, e per parecchi giorni. Questo sono cose che ho letto, e allora c'è stato un tale smuovimento di popolo, no? Un tale smuovimento di popolo che i responsabili della cattedrale hanno chiesto alla Madonna di non apparire. Questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito. Ma io mi sono detto fra me, ma scusa, ma se la Madonna parla avrà i suoi motivi, dico. Hai capito? Ma stai attento, la medesima cosa era, scusate se non parlo di Međugorje, non sono io. La medesima cosa era apparsa anche a Međugorje, no? Che la Madonna è apparsa in un posto comunista, era, a quel tempo c'era il comunismo. capito? Pensate, dico, lì era un pugno nello stomaco, era una provocazione, capito? Anzi, difatti, tutta la propaganda titina si era già messa in azione per dire che era tutto gli Ustascia, i fascisti, sì, sì, i croati, eccetera, 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 e c'era tutto un movimento. Però la gente non ha detto alla Madonna di non apparire, la gente ha risposto e si è avuto quello che si è avuto. Voglio dire che la testimonianza della fede, come quando gli apostoli hanno predicato Cristo nel posto dove Cristo era stato ucciso, scusate, capito? Sono stati messi in carcere, sono stati flagellati, però alla prima predicazione di Pietro si sono convertiti 35.000, alla seconda 3.000. Allora, questo mi dice che se noi abbiamo il coraggio della fede, Dio benedice in un modo straordinario. Allora, tornando al punto di partenza che hai detto tu, anzi, riporto un altro fatto perché i fatti sono belli. Dunque, quando eravamo a Međugorje, una volta a Međugorje, c'era vengono gruppi da varie parti del mondo, c'era un gruppo del Libano. Comunque io ero lì che facevo il traduttore, dal croato in francese, dal croato in italiano, eccetera. Facevo le mie fiere, facevo le traduzioni quando i veggenti parlavano. Allora mi ricordo che ho fatto una battuta dicendo, c'erano i libanesi, ho detto, i musulmani non si convertono. Poi in tre hanno alzato la mano, in tre di quel gruppo lì, e dice, scusi, noi eravamo musulmani, adesso siamo cattolici. Ecco, no, guarda, è una cosa che mi ha colpito questa, no? D'altra parte, anche noi qui a Radio Verità, nel nostro piccolo, abbiamo avuto tre giovani che sono convertiti dall'Islam. Uno che è venuto qui in Italia, ma due da Algeri, insomma, che ascoltava Radio Maria via satellite, insomma, ecco. Però anche uno che è venuto qui in Italia, che è cattolico, fervoroso, anzi molto odio di più anche a dire le preghiere a Radio Maria, le preghiere ammisse proprio, e pensate che quando va nel suo paese in Africa non dice alla mamma che si è convertito, perché sennò morirebbe dal dispiacere,
certo.
Ah, se no tutta la parentela non lo dice, no? Allora cosa vuol dire? La grazia opera anche nel cuore dei musulmani, ma noi dobbiamo avere il coraggio di proporre Gesù Cristo anche ai musulmani, è morto anche per loro. Dobbiamo proporre Gesù Cristo anche ai musulmani, a tutti, anche ai musulmani, agli atei, a tutti. Dobbiamo proporre Cristo crocifisso. Oggi manca questo coraggio, capito? E comunque in Italia ci sono i musulmani che si convertono, c'è un catecumenato, sono circa 500 i musulmani che si sono convertiti lo scorso anno. Quindi la Chiesa, invece di dare, da quando la Chiesa invece di dare gli oratori o i pezzi di sale parrocchiali per le moschee, ha incominciato ad annunciare il Vangelo, sono avuti i frutti, sono visto delle persone che si sono convertite.
Come è normale, cioè, non mi sembra, non dovrebbe essere una cosa straordinaria, dovrebbe essere la normalità, purtroppo
no, sembrerebbe che annunciate il Vangelo a tutti, esatto, fuorché i musulmani, ma
no, che tra l'altro dando i luoghi per pregare ai musulmani gli si cedono dei pezzi di territorio che loro ritengono consacrati e che non ti restituiscono,
no,
più.
Basta,
quindi forse questo molti non lo sanno,
c'è una non conoscenza dell'Islam da parte dei cristiani, c'è una non conoscenza. Io l'Islam lo rispetto, perché ho imparato a rispettare l'Islam, perché ho fatto l'esperienza dei musulmani che rispettavano me, ho imparato a rispettare l'Islam, ho visto i suoi valori, ho visto anche le sue,
certo,
le tentazioni anche dell'Islam, dove per la tentazione la prepotenza ce l'hanno, il dominio ce l'hanno, la superiorità, loro hanno un senso di superiorità, ce l'hanno, capito? Noi siamo infedeli, ci disprezzano, però vedo anche le cose positive dell'Islam. Comunque il fatto che la religione per loro conta, insomma, resiste alla laicizzazione. I comunisti in Russia non sono riusciti a far fuori l'Islam, non sono riusciti.
Senti, un'ultima domanda, perché mi sembra interessante, poiché la si sente spesso porre da molti anche cattolici.
Sì.
Ci sono diverse persone che sostengono che Cristo abita nel cuore di chi lo ascolta e che quindi metterlo, esporre in pubblico il crocifisso, insomma, utilizzare comunque dei segni esteriori, come può essere la croce che tu porti sul tuo abito o quello che noi possiamo portare sul nostro corpo, ecco, è un gesto inutile, è un gesto inutile perché tanto c'è questa dimensione, diciamo, spirituale. Ecco, che cosa si può rispondere a quest'idea che io ritengo piuttosto diffusa, no? Che va verso una sorta di spiritualizzazione quasi della fede, quasi di visione anche un po' gnostica, se vogliamo.
Sì, infatti.
No? Ecco, di quella che è la nostra fede, che invece è un fatto incarnato.
Ma guarda, si potrebbe rispondere con un grosso discorso dicendo che l'uomo è un essere incarnato, quindi ha bisogno. Ma io rispondo con una cosa molto più semplice. Molto più semplice. A queste persone che parlano così, io li porterei a vedere un esorcismo. Capito? E far vedere un esorcismo, fa vedere, prendi il crocifisso e mettilo davanti alla persona indemoniata, le reazioni tremende che ha. Ma la cosa, guarda, a me è capitato tutto una volta, no? Avere una persona posseduta, ma veramente l'esorcismo per i posseduti, veramente, portalo davanti a una statua della Madonna. Beh, io ho avuto l'occasione di farlo più volte qui nella nostra cappella, dove c'è una statua della Madonna, perché purtroppo qui quando ricevo molte volte mi arrivano dei posseduti che nessuno prende, anzi vi prego per cortesia, no? Ecco, dico, andatevi agli esorcisti, perché io non posso fare gli esorcismi, perciò. Quindi, allora, no, ma la statua della Madonna, di fronte alla quale noi, la statua della Madonna lì è una statua, capito? Sì, d'accordo, però è una statua. Per il diavolo è viva! Il diavolo si rivolge con una violenza tremenda contro quella statua, ma quella lì, vedete che roba, come se fosse vivissima, capito? Vivissima. Allora, dovevo recuperare questo aspetto dall'iconografia cristiana, che la rappresentazione sacra rende presente ciò che rappresenta. E guarda, la Madonna cosa ha detto a Međugorje? Tenete con voi, su di voi, qualche segno sacro, o una crocetta, o una medaglietta, dice, attenzione, come segno per Satana che siete miei. Scusa, ma Satana non è mica spirito? Eppure, quel segno lì, capito? Quel segno lì, come segno per Satana che siete miei, capito?
Ma questo mi fa venire in mente anche un racconto di Guareschi. Alessandro è il biografo di Giovannino Guareschi.
Poi gli faremo fare qualche trasmissione su Guareschi ad Alessandro.
Esatto, c'è un racconto molto bello, almeno è il mio preferito, che si intitola Giacomone, dove proprio c'è quest'idea della fede che ti fa vedere nel crocifisso la presenza reale di Gesù, no? Non so se vuoi dire due parole.
Ma guarda, è un racconto, secondo me, Mario, è il più bello che ha scritto Guareschi, ma ed è detto in pochissime parole, la storia di un uomo che non vuole avere a che fare con niente, con nessuno, neanche con Dio, proprio un ubriacone che è isolato da tutti, fino a quando viene in possesso per caso di un crocifisso, che Guareschi dice che è il crocifisso più brutto del mondo, grandissimo, bruttissimo, che lui cerca in qualche modo di vendere, ma non ce la fa. Il racconto finisce con quest'uomo che è in montagna, con il crocifisso in spalla, e viene sorpreso dalla neve e si accorge che il crocifisso è bianco. Allora lui si toglie il tabarro e parla al crocifisso, non ha mai parlato con nessuno, dice: crocifisso, in che pasticcio vi ho messo Gesù, e siete tutto nudo. Si toglie il suo tabarro, lo mette sul crocifisso e muore di freddo. Il giorno dopo lo trovano e arriva il prete, che non dice niente, solamente dice Guareschi, lo portano al cimitero e lo fanno seppellire e fa mettere sulla tomba una lapide in cui è scritto: qui giace un cristiano e non sappiamo il suo nome, ma Dio lo sa perché è scritto nel libro dei Beati.
Caspita.
Che è una cosa che io, guarda, mi commuovo sempre quando la racconto, e ne parlavo proprio nei giorni del crocifisso di Ofena con Alberto e Carlotta, che sono i figli di Guareschi. Dicevo, in questi giorni pensavo a vostro papà e a tutto quello che ha scritto e ha detto sul crocifisso, cioè il prete che parla con il crocifisso e gli altri, i nostri, che vorrebbero lasciarlo togliere.
Questo dove è scritto in Don Camillo, il Vangelo dei Semplici, questo qui.
Nel Vangelo dei Semplici, sì. Tra l'altro è commentato da Cardinale Biffi, questo racconto.
Sì. Allora, comunque poi sicuramente avrai occasione di presentare al pubblico Radio Maria un po' anche questo filone, che è molto apprezzato.
Guarda, volentieri, è di una sincerità, la possibilità di dire queste cose in un modo,
certo,
oltre che gradevole, ma che ti prende.
Certo. Bene, cari amici, allora dunque noi abbiamo adesso dedicato un'ora e mezza a questo libro che abbiamo fatto insieme con Alessandro Gnocchi e Mario Parmaro, due scrittori e giornalisti, intitolato Il Crocifisso Scomodo, edizioni PM, è un libretto di un'ottantina di pagine, costava anche poco, 7 euro, lo dico perché molti poi ce lo chiedono, meglio che lo diciamo subito al microfono, e si trova in tutte le migliori librerie, laiche o cattoliche, sì, che siano, tutte quante, potete anche richiederlo naturalmente scrivendo o telefonando qui a Radio Maria.